Sartori, Mario Zuffellato e Giulia Mastrotto. Bene, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali delle sedute consigliari del 28 maggio. No, scusate, sì. Mi chiedeva la parola il sindaco per una comunicazione prima. Grazie.
Grazie, buonasera. Prima di iniziare il Consiglio Comunale, visto che sono relatore del punto numero 10, approvazione di modificazioni e integrazioni del regolamento per il conferimento di cittadinanza onoraria, chiedo di ritirare il punto e di rinviarlo al prossimo consiglio perché necessita di alcuni approfondimenti. Grazie.
Bene, favorevoli? Contrari? Astenuti?
No, 11 favorevoli e
2 astenuti. Procediamo con il punto numero 2, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. Su conforme istruttoria, con deliberazione consiliare 44 del 28 maggio 2021, il consigliere Anna Sarturi è stata eletta vicepresidente del Consiglio Comunale in rappresentanza della minoranza a seguito delle dimissioni del vicepresidente signora Alessia Pasetto. Nel frattempo il consigliere signora Anna Sartori, con nota registrata al protocollo numero 25041 del 31 maggio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio. Tali dimissioni sono state presentate conformemente a quanto previsto nel combinato disposto dell'articolo 41,4 del Statuto Comunale e degli articoli 5,1 e 55,4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per cui esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, ma diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa sostituzione, come espressamente previsto dal citato articolo 41,4 dello Statuto Comunale. Pertanto si rende ora necessario rinnovare la procedura per l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Preliminarmente si precisa che l'articolo 19 dello Statuto Comunale al comma 2 dispone che il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio devono appartenere uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza consiliare. Il Vicepresidente deve quindi essere eletto in rappresentanza della minoranza, essendo l'attuale Presidente rappresentante della maggioranza consiliare. Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 6,2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, d'ora in poi il regolamento, per l'elezione del Vicepresidente si applicano le medesime disposizioni previste per l'elezione del Presidente e quindi il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto, con la presenza di 2/3 dei componenti il Consiglio, quorum funzionale, e la maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo 2 votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede con il quorum funzionale di presenti predetto nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti, ed è proclamata vicepresidente chi ha conseguito il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità di voti, tanto ai fini della missione al ballottaggio quanto della proclamazione, viene proclamato eletto il più giovane di età, ai sensi dell'articolo 4,2 del regolamento. Si propone quindi di procedere all'elezione del vicepresidente, da scegliere tra i consiglieri appartenenti a minoranza consiliare e alla conseguente modifica della composizione d'ufficio di presidenza. Grazie.
Grazie, sindaco. È aperta la discussione. Prego, consigliere Sartori.
Grazie Presidente. Dichiaro che il nostro candidato al ruolo di vicepresidenza è Nicolò Sterle e nessuno degli altri membri dell'opposizione è disponibile a ricoprire tale ruolo.
Bene, se ci sono altre dichiarazioni? Bene, allora Daniela, procediamo con consegna delle schede. Grazie. scusate, se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, che non ci sono, invito gli scrutatori. Passaggio dell'urna, gli scrutatori per cortesia se possono...
Tu apri, io le passo.
E io dico voce allora?
Sì.
Anna Sartori. Sartori Anna. Anna Sartori. Sartori Anna. Sterle. Sterle. Anna Sartori. 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 Anna Sartori. Sartori. Anna Sartori. Sartori Anna.
Allora, e viene dunque eletta come vicepresidente Anna Sartori. Prego, ne ha facoltà.
In quanto scrutatore chiedo venga messo a verbale che io, sottoscritta in questo caso, sono stata votata senza verità. Grazie.
Grazie, consigliere. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità prima. Allora procediamo quindi con la votazione. Favorevoli?
11.
Contrari?
1.
2.
Ah,
2. E astenuti nessuno, ovviamente. Bene, allora procediamo con il punto 3. Allora, ufficio di presidente del Consiglio Comunale, surroga componente. Do la parola al sindaco che relaziona.
Grazie Presidente. Con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 17 giugno 2019 fu costituito l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale a norma di quanto previsto l'articolo 24 Statuto Comunale, eleggendo in qualità di consigliere e consigliere la Madalena 28 maggio L'ufficio di presidenza è costituito ai sensi dell'articolo 24,2 dello Statuto Comunale dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vicepresidente del Consiglio e da un consigliere eletto con le stesse modalità del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. La votazione avviene quindi ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale mediante scheda segreta con la presenza di 2/3 dei componenti del Consiglio e maggioranza assoluta dei votanti. Se dopo 2 votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede con il quorum di presenti predetto nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto Nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità di voti, tanto ai fini dell'ammissione al ballottaggio quanto della proclamazione, viene proclamato eletto il più giovane di età. Si propone quindi di procedere all'elezione del consigliere componente l'ufficio presidenza del Consiglio con le modalità sopra citate. Grazie.
Grazie Sindaco. Aperta la discussione. Bene, se non c'è nessun intervento, procederei con la consegna delle schede. Sì, prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Essendo un ruolo precedentemente occupato dalla maggioranza, chiediamo solo di capire se la maggioranza intende esprimere un proprio candidato e eventualmente qual è la candidatura sulla quale, essendo già stato un ruolo assegnato alla maggioranza precedentemente, sulla quale eventualmente convergere. Grazie.
Sì che ce l'abbiamo, sì. Noi... Giulia. Bene, lo posso. Ecco il sindaco, bene.
Propongo il consigliere Giulia Mastrotto. Grazie, a nome della maggioranza.
Presidente, mi scusi.
Sì.
Noi intendiamo convergere sul nome, quindi se tutta la maggioranza è d'accordo si può procedere per acclamazione senza fare lo scrutinio.
Non so se per regolamento bisogna fare, in quanto le votazioni
se c'è qualche distinguo
della
maggioranza, no, si procede.
Allora, se siete tutti d'accordo, allora procediamo direttamente con la votazione palese. Bene. Allora, proponiamo come, scusate, il consigliere Giulia Mastrotto come surroga del componente della Commissione Statuto Regolamenti. Favorevoli? Ah, scusate, Ufficio di Presidenza. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Bene, procediamo con il punto numero 4. Commissione consigliare per la revisione dello statuto e la formazione del regolamento. La parola al sindaco.
Con deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 29/7/2019 sono stati eletti i componenti della Commissione Consigliare Permanente per la revisione dello Statuto e la formazione dei regolamenti. Tale Commissione è un organo del Consiglio Comunale, ai sensi articolo 16 del Statuto Comunale, la cui composizione ed elezione, nonché compiti e poteri, sono definiti dall'articolo 13 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In base alla disposizione regolamentare citata, la Commissione è composta da un numero variabile di consiglieri e dal Presidente del Consiglio, che la presiede senza diritto di voto. Ogni gruppo deve essere rappresentato da un consigliere il cui voto rappresentativo di un numero di consiglieri di voti pari al numero dei componenti di ciascun gruppo. Infine, l'elezione dei componenti designati da ciascun gruppo avviene con votazione palese. Orbene, in rappresentanza del gruppo consigliare Lega Salvini Lega Veneta era stata eletta il consigliere signora Maddalena Zorzin. Nel frattempo, in data 28 maggio 2021, con deliberazione consigliare 48, il consigliere Zorzin è stata eletta Presidente del Consiglio Comunale, per cui si rende necessario procedere all'elezione in seno alla Commissione di nuovo componente surrogante e rappresentante del gruppo consigliare Lega Salvini Liga Veneta. L'elezione avviene quindi mediante votazione a scrutinio palese su designazione del gruppo consigliare Lega Salvini Liga Veneta, come previsto dall'articolo 13,2. 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Grazie.
Si dichiara quindi aperta la discussione. Prego, consigliere Cazzavillan.
Grazie Presidente, a nome della Lega designiamo il consigliere Giulia Mastrotto, chiedo scusa.
Grazie. Quindi qua procediamo con la votazione. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Scusate, bene, procediamo con il punto numero 5, Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti di assise e nelle corti di assise d'appello, surroga componente. Prego, la parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Con deliberazione del Consiglio Comunale 34 del 17 giugno 2019 si è proceduto alla nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e dei giudici popolari di corte di assise d'appello, ai sensi di quanto previsto dalla legge numero 287 del 10 aprile 1951 e successive modificazioni. Ed è stato eletto componente della stessa in rappresentanza della maggioranza il consigliere Dino Antoniazzi, scomparso a giugno dello scorso anno. La commissione è composta dal sindaco che la presiede o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Si rende ora necessario procedere alla sostituzione del consigliere Antoniazzi eleggendo di nuovo il nuovo componente rappresentante della maggioranza mediante votazione a scrutinio segreto con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Grazie.
E ne è aperta la discussione. Se non ci sono interventi, per cortesia, Daniela, sì. Come? Il nome del... Sì. Il nome del...
Sì, grazie Presidente. Noi convergiamo sul nome di Tommaso... Marzotto, scusate, Tommaso.
Bene,
Marzotto.
Grazie, Tommaso Marzotto. Ok.
Presidente?
Sì?
Si vede adesso la scheda, vale quanto prima se...
No, per legge, però.
Ecco. Ah, questo va...
Bene.
Vabbè.
Legge qui si
vota
a discutere
un Marzotto T. Marzotto Tommaso. Marzotto. Marzotto. Tommaso Marzotto. Tommaso Marzotto. Tommaso Marzotto. Marzotto Tommaso. Tommaso Marzotto. Tommaso Marzotto. Marzotto Tommaso. Marzotto Tommaso. Tommaso Marzotto. Quindi viene eletto il consigliere Tommaso Marzotto per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nella Corte di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli. Grazie. Scusate. scusate, con il punto numero 6, ratifica deliberazione di giunta numero 130 il 14/6/21 avente ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 21/23. E la parola al sindaco.
Grazie Presidente. La Giunta Comunale in data 14 giugno 2021 ha adottato d'urgenza la deliberazione numero 130 legata al presente provvedimento contenente variazioni di bilancio. Ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, a pena di decadenza. Si sottopone pertanto a ratifica consiliare la deliberazione di giunta comunale allegata. Grazie.
Grazie Sindaco, aperta la discussione. Se non c'è nessun intervento, dichiarazione di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? 11. Astenuti? 2. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 11. Astenuti? 2. Bene, procediamo con il punto numero 7, verifica degli equilibri e variazione di assestamento generale al bilancio, previsione 21-23. Sempre la parola al sindaco.
Grazie. È abbastanza lunga, se volete io la leggo tutta, altrimenti la diamo per letta o altrimenti faccio un sunto come preferite. Faccio un sunto, ok. Allora, come ogni 31 luglio, di ogni anno la normativa prevede che venga fatta la verifica degli equilibri di bilancio e quindi per verificare il mantenimento di quelli che sono gli equilibri di competenza di cassa e anche le eventuali variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023. Devono essere rispettati pareggio finanziario, equilibrio economico, equilibrio degli investimenti, equilibrio dei servizi per conto terzi, equilibrio dei fondi a destinazione vincolata, equilibrio di cassa. Con il rendiconto di gestione 2020 è stato approvato poi con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato accertato un risultato di amministrazione positivo per quanto riguarda il bilancio appunto 2020 di 4.523.200,24, di cui una parte appunto è stata accantonata come previsto dalla normativa, ad esempio per fondo crediti dubbia esigibilità o altri fondi. Una parte è vincolata, una parte va ad avanzo destinato a investimenti, che tra l'altro è stato destinato, se non sbaglio, nella precedente Consiglio Comunale, e poi c'è la parte di avanzo libero. L'avanzo dell'esercizio può essere utilizzato con la variazione appunto che andremo a votare per alcune finalità, tra le quali appunto il finanziamento di spese di investimento e il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente. Bisogna anche dire che il dirigente, la dottoressa appunto Maule e gli uffici, tra l'altro che ringrazio, appunto il dirigente dell'area economica e finanziaria, ha predisposto anche la relazione che avete letto, che è qui allegata alla delibera, per quanto riguarda il controllo degli equilibri finanziari, della quale appunto emerge che non ci sono situazioni che possano pregiudicare la tenuta dei conti dell'ente, anzi insomma la situazione del bilancio, nonostante la pandemia, è buona. Non esistono debiti anche fuori bilancio. Con tale delibera andiamo a destinare una quota di avanzo ad alcuni investimenti, in una parte anche nuovi, ad esempio 105.000 euro, una parte andrà per il finanziamento per l'adeguamento della mensa della scuola primaria di San Bortolo, che si è reso necessario in accordo appunto con la scuola. Poi ci sono destinati 33.000
euro se non sbaglio per incarichi di progetto, e poi l'avanzo andrà a sostituire, diciamo, alcune fonti di finanziamento che erano previsti in bilancio di previsione con alienazioni, questo in modo da accelerare alcune opere. Per quanto riguarda poi lo stato di attuazione dei programmi, diciamo che si rileva che gli stessi sono in fase di attuazione rispettandone prevista e saranno poi oggetto di una apposita verifica intermedia. Per quanto riguarda le variazioni di parte corrente, casomai dopo, ripeto, c'è la dottoressa Maule che è disponibile se avete bisogno di chiarimenti. Tra le variazioni di parte corrente ci sono maggiori entrate per 147.000 euro perché gli uffici sono riusciti ad imputare al fondo funzioni fondamentali, che è quello relativo alla pandemia Covid, alcuni altri appunto 147.000 euro di spese e quindi vanno imputati a questo fondo, diciamo, ministeriale. Ci sono poi in entrata altre misure diciamo, sociali di tipo che arrivano dalla regione o dal ministero, sono dei fondi per le politiche della famiglia, ricordando appunto anche che le trovate anche in uscita gran parte perché, come sapete, lo ripeto ogni volta, gestiamo l'ambito e quindi gestiamo i fondi per i 22 comuni afferenti al comitato ovest, diciamo, ecco. Ci sono minore entrate per quanto riguarda alcune rette dell'asilo nido e micronido proprio per a seguito della pandemia, ma poi anche trovate anche delle minore spese relative sempre appunto per questi servizi relativi appunto all'appalco e piccole variazioni. E basta, ecco, e basta. Poi in conto capitale, quindi come dicevo prima, ci sono questi che vengono finanziati con avanzo, questi 105.000 euro in carico per progettazioni e la sala mensa di San Bortolo che è più di 70.000 euro e poi una parte di avanzo appunto andrà a finanziare i dossi, le frane, la sala civica della scuola Zanella e è prevista anche una manutenzione, un adeguamento per 100.000 euro circa dei parapetti della pista ciclabile, se non sbaglio, che nella parte che arriva da Montorso, quindi verso San Bortolo. Ecco, poi se avete altre domande c'è la dottoressa Maule che è disponibile. Grazie.
Grazie Sindaco. È aperta la discussione, se ci sono interventi. Domande, non so se avete. Prego. Prego, consigliere Beschin.
Grazie Presidente. Il mio intervento vuole semplicemente essere una presa d'atto del grande lavoro svolto dall'amministrazione per il perseguimento dei punti programmatici da un lato e la tenuta dei conti dall'altro. Un gran lavoro di cui ringrazio il Sindaco, tutti gli assessori e tutti i consiglieri di maggioranza e tutti gli uffici preposti. Il mio ringraziamento, come dicevo, però va soprattutto a lei, Sindaco, impeccabile nella gestione della macchina amministrativa, impeccabile non solo nella tenuta dei conti di bilancio, ma anche nella tenuta psicologica e mentale in quello che è stato anche per la nostra città un periodo emotivamente intenso, stressante e difficile. Vuoi per la pandemia, vuoi per gli eventi atmosferici che abbiamo dovuto gestire e subire in diverse aree della città. È quindi con rinnovata fiducia che la ringrazio, Sindaco, e la invito a perseguire con perseveranza ed entusiasmo il mantenimento degli equilibri di bilancio e quegli obiettivi che tutti insieme, consiglieri e assessori, abbiamo individuato con i cittadini sposando il programma elettorale. Grazie.
Grazie, consigliere Beschin. Se ci sono altri interventi, procediamo con dichiarazioni di voto. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione. Favorevoli? Sì. Astenuti? Contrari? Immediata eseguibilità? Votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due? Contrari? Bene. Scusate, procediamo con il punto numero 8,
proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Espone sempre il sindaco. Grazie.
Leggo, perché credo sia giusto leggere la delibera. Allora, l'articolo 3, commi 2 e 3 del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, d'ora in poi il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 48 del 6/10/2020, consente ad un quarto dei consiglieri comunali di proporre al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria previa acquisizione del parere della Giunta Comunale. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, la cittadinanza onoraria attribuita a persone che si siano distinte per conseguenze delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e o degli abitanti di Arzignano o in azione di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità. Con nota protocollo numero 20.914 del 6 maggio 2021, i consiglieri Nicolò Sterle, Michele Callotto, Pietro Magnabosco, Alessia Pasetto, Anna Sartori e Mattia Pieropan hanno presentato una proposta di conferimento e cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre per gli altissimi meriti conseguiti nel campo sociale, corredata dai riferimenti biografici della senatrice. La proposta è stata sottoposta ai sensi dell'articolo 3,3 del regolamento al vaglio della Giunta Comunale, che, con deliberazione numero 123 del 7 giugno 2021, ha espresso parere non favorevole con la seguente motivazione. Pur riconoscendo con i consiglieri proponenti l'importante impegno sociale e la testimonianza portata dalla senatrice Segre, questa Giunta tuttavia non condivide l'iniziativa di conferire la cittadinanza onoraria di Arzignano, in quanto la sua opera, la sua attività e il suo impegno non sono intimamente legati alla nostra città. Riteniamo infatti che lo spirito del regolamento sia quello di riconoscere tale onorificenza a chi si sia distinto in favore del territorio e o degli abitanti di Arzignano, o a quei cittadini arzignanesi che si siano particolarmente distinti in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità. Nel frattempo, in data 21 luglio 2021, con nota registrata al protocollo comunale al numero 33411, pari data, il consigliere capogruppo Nicolò Sterle ha depositato e dichiarato un elenco di 250 firme di cittadini arzignanesi raccolte a supporto della proposta dei consiglieri di conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Si sottopone ora la proposta al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva, come previsto dall'articolo 3,3 del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. Grazie.
Grazie Sindaco. Aperta la discussione. Ci sono interventi. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente. Mi scusi, chiedo per chiarimento, l'istruzione è sempre, l'ho tolta, mascherine e restare seduti per l'intervento. Perfetto. Allora, vi confesso che nei giorni scorsi ho molto riflettuto su come impostare l'intervento di questa sera, proprio nel pensarlo, poiché mi sono posto due alternative. La prima era quella di fare magari una lunga digressione storica per convincere i colleghi consiglieri a non rettificare il parere della Giunta e ad accogliere la nostra proposta. L'altra era quella di fare un intervento più sentito, più polemico, per confutare le argomentazioni, per confutare il parere negativo della Giunta. Alla fine, proprio oggi pomeriggio, riflettendo, ho deciso che non farò né una cosa né l'altra. Perché? Perché ritengo che su questo argomento si sia detto tanto, si sia detto tutto e si sia detto forse troppo. E non posso smentire o confutare il parere della Giunta, le motivazioni date nella Giunta, nella delibera, per il semplice motivo che non sono motivazioni vere, non sono motivazioni corrette, perché il regolamento viene mal interpretato. A sproposito, il regolamento, tra l'altro, presentato e da voi presentato e dall'unanimità del Consiglio approvato non più di 9 mesi fa. E dopo, perché anche è chiaro ed evidente che nel momento in cui si andasse a creare un precedente nel genere, altro tipo di cittadinanze precedentemente concesse rispetto a questa e quelle future saranno compromesse da questo precedente. Come peraltro sono contento di sapere che il punto 10 non sarà discusso, poi ne parleremo, proprio perché il rischio secondo me era che si creasse questo tipo di precedente, e questo lo apprezzo. Sinceramente non ho interesse nel conoscere le motivazioni che ritengo reali o alla base di questa decisione della Giunta, non pretendo di conoscerle e a questo punto ritengo non siano interessanti. Quello che ritengo essere interessante è invece un concetto. Ritengo che al giorno d'oggi la politica declinata soprattutto nella sua parte amministrativa locale non abbia solo il compito di, come si può dire, di lavorare bene concretamente e soddisfacendo i bisogni primari dei cittadini, ma anche quella di occuparsi della crescita intellettuale, culturale, morale dei cittadini. E ritengo che la memoria in questo verso è importante, un ruolo importante, una risposta nel parere alla nostra proposta, perché appunto proponete un'iniziativa a mio giudizio lodevolissima, alla quale do la mia massima adesione fin da adesso, che è quella di creare un elenco dei deportati e degli internati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è proprio alla luce di questo che il parere alla nostra proposta negativo risulta inconcepibile, perché le categorie che a questo punto vediamo, che da una parte è la senatrice Segre, oggetto della nostra proposta, e dall'altra i deportati e gli internati, non sono da mettere su versanti opposti, furono stesse vittime dello stesso odio e tra l'altro da parte dei medesimi aguzzini. Quindi importantissima l'iniziativa che voi prevedete, ma credo non sia coerente e sia incongruo opporla alla nostra iniziativa o proporla come alternativa. E dopodiché, che dire, le firme che abbiamo presentato, il regolamento prevede che servono 100 firme, noi un giorno ne abbiamo raccolte praticamente più di 200, 250 in tutto. Naturalmente queste non sono presentate ufficialmente per presentare un'ulteriore proposta di cittadinanza, sono a supporto della nostra iniziativa, un simbolo che 250 cittadini, che ringrazio pubblicamente, hanno voluto darci. Non sarà se questa sera non passerà la nostra proposta, noi la riproporremo sotto forma delle firme, poiché il senso profondo di questa iniziativa sta in questo, una proposta dai consiglieri, da parte dei consiglieri che rappresentano i cittadini. Se ci sarà risposta negativa da questo consiglio, non ricorreremo ad altri stratagemmi, chiaramente. Mi avvio alla fine di questo intervento, che avrei voluto essere più corto e che anticipo credo sarà l'unico che farò su questo punto questa sera. E l'unica cosa che vorrei sottolineare è come nei giorni in cui questa vicenda ha avuto clamore, ho letto o sentito, ora non ricordo, chiaramente da parte di nessun rappresentante di questa amministrazione, lo sottolineo, come l'argomento Segre possa essere un argomento divisivo. Io non credo che una visione critica e serena della storia, un fare pace con la propria storia, un eleggere anche simboli in questo periodo difficile per la società, che possono supportarci nell'analisi delle questioni presenti e future per superare l'odio, io non credo che questo sia un argomento divisivo. Io credo che questo debba essere uno degli argomenti più unitari e che debbano vedere la massima adesione nel dibattito politico, istituzionale e amministrativo. Ho concluso, grazie.
Grazie consigliere Sterle. Se ci sono altri interventi, consigliere Gentilin. Deve accendere il microfono.
Qual è? Allora, ho ascoltato con estremo interesse il lungo discorso del consigliere Sterle, che va a supporto ovviamente della sua proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Allora, il succo del suo discorso, del consigliere, è praticamente, signori, dimenticare la memoria di quello che è avvenuto. E la senatrice Segre ne è un esempio lampante. Però io ragiono per date. Il 6, scusate, il 26 aprile di quest'anno la giunta comunale, su un'iniziativa e un'idea del consigliere Riccardo Masiero, che ha anche colloquiato con parenti di soggetti deceduti nei lager nazisti, ha votato all'unanimità una delibera per mettere a dimora le pietre d'inciampo. Allora, ricordate bene la data, 26 aprile. La proposta del consigliere Sterle è del 6 maggio successivo. Quindi cosa vuol dire? Che questa amministrazione, sulla scia dei pregressi, ha sempre rispettato il richiamo alla memoria degli eventi tragici del periodo che conosciamo, soprattutto la fase finale dell'ultima guerra mondiale, 43-45, che ha coinvolto le nostre zone nella guerra civile, e ricorda sempre i caduti di quella nefasta, diciamo, oppressione nazifascista, e la ricorda ogni anno. Quindi le pietre d'inciampo hanno questo significato, e so che successivamente il sindaco con i suoi assessori avranno il benestare dai parenti di questi caduti, che sono i fratelli Caneva, dove allogare queste piante d'inciampo. Oltretutto, da questo microfono parte una richiesta mia all'amministrazione, che non lo sa, poi di aderire all'Associazione Nazionale delle Pietre d'Inciampo, che è l'ANED, e non dimentichiamo che la senatrice Segre è presidente dell'associazione che ho appena citato, della zona di Milano. Pertanto, la data successiva è quella del 6 del 5, che citavo prima, della proposta del consigliere Sterle. Allora mi soffermo un attimo sulla figura della senatrice Segre. Il 29 di gennaio del 2018, su una proposta dell'allora presidente del Consiglio Gentiloni, che fece una proposta al presidente della Repubblica Mattarella, il presidente Mattarella ha assegnato e nominato la senatrice Segre senatrice della Repubblica Italiana. I senatori della Repubblica Italiana, che sono sempre oggetto di valutazioni politiche, hanno comunque diritto di voto, e sappiamo che spesso, negli ultimi ventennio, hanno salvato anche qualche governo dal naufragio nel confronto del voto alle Camere. Pertanto io vedo in questa nomina una nomina che ha carattere nazionale, quindi la senatrice Segre di fatto è già nazionale onoraria, tanto che dalle motivazioni che abbiamo sentito anche dalla delibera di giunta, non occorre che noi reiteriamo una cittadinanza che può essere pleonastica, che sa di superfluo. Questo è il concetto. Lei ha il suo ruolo, ha la sua figura. Ovviamente, purtroppo, nel spostare, nel richiedere, c'è sempre la manipolazione politica, che noi rigettiamo. Però l'aspetto positivo, questa richiesta ha sollecitato la nostra amministrazione di procedere a una revisione del regolamento della cittadinanza onoraria nel comune di Alzignano. Adesso ho capito, l'ha portato alla conoscenza, dopo ci sarà il sindaco che ovviamente lo ricorderà nuovamente, che il regolamento deve essere un attimino, si dice in gergo, limato, perché deve rispettare determinate procedure. Però l'input, anzi l'assist all'amministrazione è stato quella. L'amministrazione ha detto: adesso noi vogliamo valorizzare questo istituto in contesto comunale. Vogliamo valorizzarlo e renderlo, come si dice, aderente al consenso di tutta. Non è un rifiuto sulla figura della persona che ha sofferto, ha pagato con la sua famiglia, ha pagato con la sua appartenenza diciamo, alla, a essere ebrea e quant'altro. No, frutto di una mal interpretazione del rispetto della razza da parte di chi sappiamo. Pertanto, massimo rispetto a lei, che avremo occasione anche, se aderiremo all'ANED, di sentirla in tal senso. Però lei, di fatto, credo di interpretare il pensiero di tutta l'amministrazione, perlomeno da parte della maggioranza, di fatto è già una cittadina onoraria della nazione italiana. L'ha nominata il presidente che è rappresentativo di tutto il popolo italiano.
Grazie consigliere Gentilin. Se ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, prego consigliere Sartori.
No, avrei un intervento, non so se sono stata... posso? E se no lo faccio in dichiarazione di voto.
Vabbè, okay. Faccio in dichiarazione okay. Di voto.
E, ringrazio consigliere Gentilin per l'intervento. Volevo aggiungere una data alla sua timeline, che è novembre 2019, in quanto a novembre 2019 in consiglio io ho portato una mozione appunto in cui veniva citata la senatrice Segre. E, questo per dare magari un quadro completo, no, delle date. Quindi senatrice Segre già discussa in consiglio comunale, in quell'occasione è stata non è stato colto quello che doveva essere quella mozione, in quanto è stato tolto il nome della senatrice Segre e anche del riferimento a campo del sterminio di Auschwitz, andando quindi a generalizzare quello che può essere l'odio o l'intolleranza, quando invece la Segre, come detto e ripetuto, vuole essere anche simbolico, come è stato fatto per altre persone in questo consiglio comunale, per altre persone nominate, e cito ad esempio Norma Cossetto, perché lei è stata appunto, gli è stata dedicata, si vedrà, non ricordo se è stato definito cosa, però per Norma Cossetto il simbolico funziona, va bene, per la senatrice Segre invece bisogna generalizzare. E in queste due occasioni diverse, quindi una volta come mozione e adesso anche a livello di, leggendo quello che dice la Giunta, con il suo parere non favorevole, io porto solo, cioè alla luce dei fatti, oggettivamente, che in due occasioni è stata citata la senatrice Segre, in due occasioni comunque è stato respinto il pensiero che volevamo portare. E, sul discorso delle pietre d'inciampo, nulla da dire, anzi, ben venga che siano occasioni per fare memoria, ma questo è solo una conferma. Però questo, ecco, volevo solo aggiungere anche questo, perché il suo intervento, consigliere Gentilin, è iniziato appunto dicendo attenzione alle date. Sì, dobbiamo fare attenzione a tutte le date e quindi soltanto questo. Grazie.
Grazie, consigliere Sartore. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, allora procediamo con la votazione.
No.
Scusi, consigliere Strano.
Grazie, naturalmente io, come anticipato, non ho intenzione di prolungarmi, di entrare in polemica, perché, come ripeto, su questo fatto si è parlato molto. Io anticipo solo il mio voto favorevole. E onestamente ritengo che tutte le iniziative adottate da questo Consiglio di dedica, di spazi o di qualsiasi altro riconoscimento per le quali mi sono sempre espresso favorevolmente siano giuste, e non è mia intenzione porle in opposizione, come non trovo corretto porre in opposizione la lodevolissima iniziativa e delle liste dei deportati, internati e le pietre d'inciampo con questa, cioè queste sì da una parte e questa iniziativa no. E sinceramente il fatto che possa essere pleonastica rispetto alla massima onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Italiana, che è l'essere senatore a vita, perché la cittadinanza onoraria come nazionale non è prevista nel nostro ordinamento, può essere concesso un riconoscimento dei cittadini stranieri che si siano particolarmente distinti, ma non ai cittadini nazionali. Motivo per cui anche conferire a questo titolo di cittadino onorario a una persona che ha già avuto una massima onorificenza nazionale non mi sembra superfluo. E se questa è l'argomentazione del consigliere Gentilini, lascerebbe quasi sospettare un voto favorevole, io non so se ci sarà, però a questo punto se sarà negativo vedremo di non proporre neanche per la cittadinanza Carlo Rubbia o Renzo Piano. Grazie mille.
Grazie consigliere Sterle. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se no procediamo con la votazione. Favorevoli?
Favorevoli a dare.
Favorevoli a dare. Contrari? Bene. Procediamo con il punto numero 9. Approvazione di criteri generali integrativi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di valorizzazione delle risorse umane, e espone sempre il sindaco. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Se volete, qui chiedo magari una breve relazione, se dite, senza leggere tutto, del segretario comunale dottor Finelli, che ha seguito appunto questa delibera, ecco, questo nuovo ordinamento. Grazie.
Presidente, scusi, sì, possiamo darlo per letto, visto che è già stato spiegato da Finelli in commissione?
Sì,
grazie.
Penso proprio di sì. Bene, allora apriamo la discussione. Non c'è nessun intervento. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Bene, procediamo con il punto numero 10 che aveva sindaco, che è l'approvazione e modificazione e integrazione del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, che il sindaco aveva chiesto di ritirare. Do la parola al sindaco.
Sì, come detto prima, abbiamo bisogno di fare un ulteriore approfondimento e quindi chiedo che venga rinviato al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Bene, grazie. Prego, consigliere Sterle.
Sì, credo debba essere votato il rinvio. Noi accogliamo come gruppi di opposizione più che favorevolmente la proposta del sindaco, infatti era nostra intenzione questa sera nel caso proporre la questione sospensiva se non ci fosse stato l'intervento del sindaco, perché riteniamo che abbia bisogno di approfondimenti e dato che, come sottolineato in commissione, nasceva questa modifica dalla necessità di regolare la questione sulla cittadinanza onoraria da noi proposta, dato che questa situazione viene meno, auguriamo e auspichiamo che possa essere modificato, se non lasciato così, che per noi è già ottimo dato che l'abbiamo votato, possa essere modificato in maniera più conforme, in maniera meno restrittiva, come ho fatto notare in commissione, e coinvolgendo magari la statuto e i regolamenti nella stesura della bozza anche prima della scadenza del prossimo consiglio. Grazie mille.
Grazie consigliere Sterle. Quindi metti favorevoli al ritiro. Allora questo ok. Aspetti perché ho perso il punto numero 11. Procediamo con il punto numero 11. Posso?
Certo.
Grazie segretario. Allora, approvazione convenzione urbanistica per il riconoscimento crediti edilizi ditta dall'ora Davino e dall'ora Maria Berica. Do la parola all'assessore Riccardo Masiero. Grazie. E ci sono delle parentele sul il nome che... No, non è parente. Bene.
Faccio un breve assunto, come ho fatto in commissione. Allora, con nota del 23/11/2018, i signori Dall'Oro Davino e Dall'Oro Maria Berica, in qualità di eredi della signora De Rosso Rina e attuali proprietari del fabbricato catastalmente censito al foglio 5 Mappale 439 Mappale contiguo 1603 relitto stradale, sono siti in via San Bortolo numero 1, proponevano al comune di Arzignano l'accessione di detta area priva del fabbricato esistente, da demolire a cura e spese degli stessi richiedenti, contro trasformazione del valore venale del bene in crediti edilizi, come da possibilità prevista dal vigente piano degli interventi, in particolare articolo 14-4 delle NTAOP. Con approvazione a variante 12 al piano degli interventi, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale del 7, numero 7 dell'11 maggio 2020, è stata accolta la richiesta dei signori e si è provveduto a trasformare il lotto identificato al foglio mappale, come indicato precedentemente, a parcheggio pubblico, trasformati metri quadrati 482, previo riconoscimento del credito edilizio dell'edificio esistente sull'area ad accedere gratuitamente al comune. Si ritiene di dare atto della previsione urbanistica di cui è la variante numero 12 del piano di interventi mediante l'approvazione della convenzione urbanistica per il riconoscimento dei crediti edilizi nell'interesse pubblico della realizzazione di un parcheggio a servizio della popolazione nella zona a ridosso della chiesa di San Bartolomeo. Il riconoscimento del credito edilizio per metri cubi 792 di edificazione residenziale avverrà con determinazione del dirigente dell'area gestione del territorio, previo accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione del fabbricato residenziale esistente sito in via San Bortolo numero 1, dello smaltimento del materiale di risulta della ricomposizione dell'area, della cessione gratuita al comune di Arzignano degli immobili individuati come sopra e previa ricontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori per almeno 16.500 euro comprese tasse ed imposte.
Grazie Assessore Masiero. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto. Se non ci sono interventi, proseguiamo con la votazione. Favorevoli? 11. Contrari? Astenuti? 2. Procediamo con il punto numero 12. Sdemanializzazione e successiva cessione tratto terminale di strada dismessa laterale di via Roma. Sempre la parola all'assessore Riccardo Masiero.
Grazie. La signora Bevigliacqua di Arzignano, di cui non c'è alcun conflitto di interesse, ha presentato in data 15 novembre 2019 istanza amministrazione comunale intesa ottenere la cessione di un tratto terminale di strada dismessa laterale di via Roma per una superficie di metri quadrati 35 circa, al fine di poter procedere al riordino dell'area esterna al fabbricato di proprietà in corso di ristrutturazione. Sull'area oggetto di cessione non risultano esservi cause ostative all'alienazione, come risulta a seguito della comunicazione di avvio di procedimento protocollo numero 19314/2021, sempre del 26 aprile 2021, indirizzata a tutti i 18 intestatari catastali di mappali frontisti di cui al foglio 3083-503. Il prezzo di cessione è stato definito sulla base del valore del terreno determinato come da delibera di Consiglio Comunale del numero 27 del 19 marzo 2015, con il valore unitario al metro quadrato di euro 125, determinando pertanto un importo complessivo presunto di cessione di 4.375 euro. Inoltre, le spese relative al frazionamento, alla stipula dell'atto notarile di compravendita ed ogni successiva eventuale altra spesa rimarranno totalmente a carico dell'acquirente.
Grazie Assessore. Dichiariamo aperta la discussione. Se ci sono interventi. Dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 2. Bene. Bene, procediamo con il punto numero 13, accorpamento al demanio stradale comunale di area adibita a viabilità di pubblico transito catastalmente censita al comune di Arzignano, foglio 12, mappale 165 e costituente parte di via Casati e via Antinori.
Relaziona sempre l'assessore Riccardo Masiero. Grazie.
Grazie Presidente. Nell'ambito delle attività di programmazione degli interventi di sistemazione della viabilità è emerso che parte della sede stradale di via Casati e di via Antinori, individuata catastalmente al foglio 12 mappale numero 165, di superficie catastale metri quadrati 970, non risulta di proprietà del comune di Arzignano. La viabilità in questione fu realizzata intorno al 1940, ma come da accertamenti eseguiti, la suddetta particella catastale è ancora intestata a terzi nella banca dati catastali dell'Agenzia delle Entrate Territorio. Poiché, malgrado le ricerche effettuate, gli intestati catastali non sono stati rintracciati e risulta impossibile procedere alla comunicazione personale ai singoli proprietari, si è proceduto ad esperire le procedure previste in casi analoghi, come da determinazioni del dirigente dell'area dei lavori pubblici numero 485 del 21 maggio 2021 e 7 del 16 luglio 2021. L'iter di cui sopra prevede la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni del provvedimento e che, in assenza di osservazioni pervenute, il consenso si intende acquisito. Scaduti i termini, si può procedere all'acquisizione e accorpamento al demanio stradale comunale mediante passaggio consiliare che si propone.
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono degli interventi, domande? Dichiarazioni di voto? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Tutti quanti. Unanimità. Bene, procediamo con l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione protocollo 26621 del 10-6 ad oggetto mancata riapertura della piscina comunale. Il primo firmatario, consigliere Sterle. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Ho presentato questa interrogazione il 10 giugno, quindi risentirà un po' del mese e mezzo trascorso, ma sono sicuro che chi mi risponderà saprà darmi gli aggiornamenti avvenuti nel frattempo. Interrogazione oggetto mancata riapertura piscina comunale. Apprendiamo da un post appena sulla pagina della società GIS, attuale gestore della piscina continua, che procederà in situazione debitoria con un fornitore. Premesso che la piscina è un servizio pubblico fondamentale per permettere lo sport e le attività ricreative ad essa collegate, dopo 15 mesi di fermo pressoché totale e dato l'imminente periodo estivo, abbondantemente ci siamo dentro, chiediamo se il sindaco è a conoscenza di questa situazione, se abbia incontrato il gestore, se conosce la situazione finanziaria e debitoria della società e come intenda agire per riuscire comunque a garantire il servizio agli utenti. In fede. Grazie.
Grazie, risponde penso il sindaco. Prego.
Grazie. Allora, sì, in effetti l'interrogazione no, è datata 10 giugno, poi di lì si sono susseguiti vari eventi. E l'interrogazione diceva appunto che dal post della società GIS si capiva insomma che non avrebbe proceduto con la riapertura dell'impianto. In effetti ancora in maggio il comune ha stimolato il gestore all'apertura della struttura, cosa che non è avvenuta. Credo tuttavia che i comunicati che l'amministrazione ha preparato e che sono stati divulgati a tutta la cittadinanza in segno di trasparenza abbiano presentano la situazione reale e anche gli obiettivi dell'amministrazione. Senza leggerli tutti, i comunicati sono tre. Il primo è dell'11 giugno 2021, dal titolo Riapertura piscine, gravi problemi del gestore. Poi il 9 luglio, appunto, un altro comunicato da parte dell'amministrazione. Il comune notifica la risoluzione del contratto al gestore, visto che si è trattato di una sospensione del servizio minimo per un periodo superiore ai 30 giorni. Ecco, se dite, io leggo un attimo l'ultimo comunicato che è uscito ieri, tra l'altro, e quindi anche il più fresco, se volete li leggo un po' tutti, perché credo sia stato comunicato quanto è realmente. Ma se dite, leggo l'ultimo comunicato, che è quello appunto di ieri 28 luglio, appunto, il gestore rifiuta di riconsegnare le piscine. Il gestore delle piscine rifiuta di riconsegnare gli impianti. Il comune ricorre al tribunale e chiede i danni. Risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Come noto, il Comune di Arzignano in data 9 luglio 2021 ha comunicato formale risoluzione della concessione in essere alla società concessionaria Spulv 5. La risoluzione trae origine dai gravi inadempimenti gestori e manutentivi denunciati, in particolare l'interruzione del servizio protratta per oltre 30 giorni. Obbligo di restituzione e rilascio dell'impianto entro 7 giorni. Il Comune, nella comunicazione di risoluzione del contratto, ha intimato un termine di 7 giorni per la riconsegna e rilascio delle strutture sportive, piscine, tennis, palestra, locali bar e i locali, diciamo, anche dell'estetista. Il concessionario non riconosce la risoluzione e non restituisce l'impianto, gli impianti entro questi 7 giorni. Purtroppo il termine è inutilmente scaduto. Il concessionario non ha manifestato azione al rilascio delle strutture comunali, anzi, commissiva del 21 luglio 2021, il concessionario ha comunicato di non riconoscere la risoluzione del contratto. Il Comune ricorre al Tribunale per il recupero degli impianti e pagamento dei danni. A questo punto il Comune, dopo aver valutato con il proprio avvocato le possibili soluzioni giudiziarie, ha deciso di procedere alle opportune cause legali, che sono finalizzate al recupero della disponibilità degli impianti ed anche ad ottenere la condanna del concessionario al pagamento dei danni. A tal fine il Comune ha già dato mandato al proprio legale. Rimborsi ai cittadini utenti. L'amministrazione comunale di Arzignano assicura che saranno adottate tutte le misure e azioni necessarie e utili a consentire il rimborso di cittadini utenti di quanto versato per abbonamenti o titoli di accesso agli impianti non fruiti. Obiettivo dell'amministrazione è la riapertura. Tutto ciò premesso, appena l'amministrazione comunale di Arzignano rientrerà in possesso della struttura, garantirà il massimo impegno per una riapertura delle piscine attraverso una gestione di qualità e finanziariamente solida. Per quanto riguarda la domanda, diciamo, la situazione finanziaria e debitoria del gestore, la si conosce agli atti, nel senso che il bilancio 2020 del gestore ad oggi non è ancora disponibile, è stato richiesto ma non c'è ancora stato fornito, quindi speriamo avvenga nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ecco, questo è un po' quanto. Poi, come citato nel comunicato, abbiamo già dato mandato appunto ai nostri legali, per cui c'è una causa legale in corso, ecco, per cui alcune precisazioni sono legate magari alla riservatezza dell'azione legale. Grazie.
Grazie Sindaco. Se il consigliere Sterle vuole aggiungere qualcosa?
Grazie Presidente, non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto della risposta del Sindaco, in quanto il comunicato l'avevo già letto da me. Quello che chiedevamo è se la situazione si conoscesse e si era in qualche modo intervenuti. Allora, che si conoscesse, abbiamo conferma da due fatti: dal primo, che mi comunica il Sindaco adesso, che il bilancio non è pervenuto; la seconda, che la posizione debitoria è nei confronti della società erogatrice. E l'acqua, che è parte acqua del campo, è partecipata dal comune, quindi non si poteva non sapere. Non posso biasimare in alcun modo in questo senso, per il momento, non avendo ulteriori dettagli, l'azione dell'amministrazione, nel senso, si poteva fare qualcosa prima, perché non ho gli elementi per giudicarlo e non lo farò. E resta il fatto che la situazione mi sembra quanto mai incerta, perché se da una parte sento il proclama dell'amministrazione, dall'altra sulla pagina sempre Facebook della gestione della piscina pare che riapriranno a breve, e con una causa legale che ha già portato, mi sembra, un impegno di spesa di più di 15.000 euro da parte del comune
per il legale e per l'azione che si sta intraprendendo più che legittima da questo punto di vista. Quindi quello che mi resta è che la situazione in questo momento non è assolutamente chiara e non si sa se i cittadini a questo momento o anche dopo l'estate potranno avere la loro piscina. Ci riserviamo di approfondire la questione e di avere aggiornamenti il prima possibile, e anche se c'è un'azione legale in corso ritengo che il Consiglio è informato anche dei dettagli, nel caso secretando l'assemblea se fosse il caso nelle prossime sedute. Grazie mille.
Grazie consigliere Sterle. Bene, possiamo dichiarare chiusa la seduta. Ringrazio tutti e auguro a tutti buona serata.